Le 8.40 è venuto a trovarci nei nostri studi il sindaco di Scandicci, Sandro Fallani. Buongiorno.
Buongiorno
Fallani,
a tutti.
Ben trovato.
Ci scrive
un ascoltatore o un'ascoltatrice: un'altra volta Palumbo ti sei scoperto, sarà vero che da sinistra si danno tutte le colpe a Renzi, ma tu non lo sopporti proprio. Dispiace che una radio un tempo veramente aperta sia ridotta ad essere così schierata, anche questo non è un buon segno a sinistra. Naturalmente ne parleremo domani alle 8.30, verrà a trovarci il presidente della regione Enrico Rossi, per cui parleremo anche del che fare, diciamo così, oltre il dare la colpa a Renzi. Prima della colpa a Renzi, ora vediamo anche che cosa fare oltre la colpa a Renzi, direi. Non so lei che ne pensa.
No, un po' come quando fra fiorentini c'è, fra tifosi della Fiorentina, buongiorno Juve, è uguale, è la stessa cosa, modo per ritrovarsi uniti a sinistra. Questo è un po' una litania che c'è.
Lo so, però forse bisogna
a parte le battute, ma insomma, secondo me bisogna ridefinire il perimetro culturale entro il quale ci si definisce come sinistra. Ieri sera sono stato alla festa dell'unità a Scandicci, un partecipatissimo dibattito. C'erano circa
bella festa quest'anno a Scandicci,
molto bella. Di un centinaio di persone portate avanti da varie anime della sinistra, ed era questo il minimo comune denominatore. Cioè, ci ritroviamo tutti su un'unica idea della sinistra, quella di dar voce agli esclusi. Qui c'è un grande inganno, inganno dei 5 Stelle, che dicono a tutti possono fare tutto, l'importante è essere incompetenti, e poi si rende conto che c'ha un minimo di furbizia politica come Salvini, li sta schiacciando politicamente, sono inesistenti, non fanno un batto, non un colpo neanche a vederli. E Salvini stesso sta facendo il grande statista, il grande demagogo di destra, che sta dicendo ogni giorno che passa tronfio come se ne sta sparando sempre più grosse. C'è una grande occasione per chi vuole una idea di una società civile aperta, inclusiva, e dà risposte a chi non ha casa, a chi non ha lavoro, a chi ha prospettive di minime di autonomia economica, di autonomia di salute. Basta crederlo e pensare che avanti a tutto c'è un'idea di società e non c'è un destino individuale.
Questo è indubbiamente interessante, anche se il popolo, diciamo così, di sinistra soffre le divisioni, soffre i settarismi, soffre gli scontri e non si ritrova, diciamo. No?
Alla fine smetterà di soffrire perché morirà la sinistra, quindi la cosa incredibile che stiamo vivendo alle nostre latitudini, che il personalismo su cui si è strutturato la divisione a sinistra a campi ha portato al ballottaggio, nonostante la somma delle anime di sinistra sia ben oltre il 60%, allo stesso modo a Sesto un paio di anni fa. Cioè, non so, facciamoci del male, continuiamo a farsi del male, c'è una sorta di si sta peggio, si sta meglio quando si sta peggio, so, una sorta di banalità della sinistra che pensa, secondo me, a un'autoreferenzialità incredibile. Io francamente non riesco. Io ho detto anche ieri una cosa, non so quanto concreta. Mettiamo anche in discussione la scatolotto entro il quale la sinistra si ritrova. Non è che il PD o come tutti i partiti sono strumenti di interpretazione di una realtà. Se quella realtà non è più completamente tutta interna all'interno del Partito Democratico, si può pensare anche a una costituente di una nuova sinistra, però non con gli occhi rovesciati al Novecento, le correnti, le divisioni. A me di questa roba lì francamente mi interessa molto poco. Voglio capire quali sono gli argomenti principali del 2000, l'ambiente, come si sta al mondo, l'inclusività, il destino, non facciamo più figli, siamo sempre più anziani, quindi i servizi si danno ospedalieri, che idea di scuola abbiamo, che idea del lavoro, dei diritti, di uguaglianza. Cioè, sono queste le robe su cui uno si appassiona, tutto il resto è noia, diceva Franco. Una citazione coltissima, insomma.
No, però in qualche modo ci stava, anche perché l'UNHCR questa mattina ci racconta che le persone che scappano, non che migrano, che scappano, sono due cose molto diverse, stanno raggiungendo i 69 milioni.
Era rimasto a 65, i dati di un paio d'anni fa. Partecipai a un dibattito, insomma, ascoltai un dibattito di ragazzi a massa. Ma poi l'idea tronfia, di visto si mette sulla prua della nave, li rispingo tutti io a petto aperto. C'è una roba impressionante, faccio il censimento dei rom, cioè, tutto viene convogliato in una cottura quotidiana di stupide amenità a cui noi siamo, ci si sente più rassicurati e qualcuno ci dice stupidaggini, no? Veramente una cosa incredibile.
Il quadro è molto chiaro, nel senso che Salvini ha messo in piedi per esempio il teatro dell'Aquarius, la nave di SS Smith, Terranie, mentre in Italia arrivavano migliaia di migranti, 2000. Ok? E però lui ha messo in piedi quello scempio, perché c'erano degli esseri umani che soffrivano, per cui questo, come dire, non è carino, per usare un eufemismo. E in questo momento la Lega viene data come primo partito. Allora, come dire, forse è il loro momento, è di nuovo il momento del ventennio, il momento in cui il consenso, i cittadini, gli italiani vogliono quello, vanno lì, è il loro momento, no? Che dobbiamo fare?
Non lo so, secondo me quando diciamo sembra persa ogni speranza, tranquillamente bisogna ricominciare, senza l'affanno del prossimo congresso, senza l'affanno di rincorrere le notizie sui social network, le interviste, innamorarsi del leaderismo, del leaderino di turno, di quello che la dice più giusta. Noi non siamo questo, siamo persone che hanno voglia di migliorare la qualità della vita, che vivono con normalità l'esistenza e cercano di portare avanti un disegno collettivo.
Ma forse abbiamo bisogno di battere la testa contro il muro, nel senso che questa Europa, come lei peraltro ricordava qualche tempo fa, che ha assicurato, diciamo due cose, come dire, ai due estremi: da una parte ha assicurato il più lungo periodo di pace a questo continente della sua storia millenaria, dall'altra parte ci è servita per fare la tranvia, diciamo così, no?
Perché continuerà a servire a fare la tranvia.
Non piace. Allora, evidentemente abbiamo bisogno di guerre, di lutti, per riassaporare che cosa è la libertà.
Ma non lo so, francamente mi augurerei di no.
Certo.
Mi augurerei.
Però evidentemente adesso l'essere umano è fatto così, no?
Siamo fatti male allora. No, c'ho proprio una percezione, cioè mi casca un po' il desiderio di combattere, se proprio dobbiamo ammazzarci a vicenda per capire quanto sia importante la libertà.
Appunto, vita. Questa è la cosa che veramente è la cosa più sconcertante.
Spererei la grande cultura e educazione civile che ha portato tantissime milioni di persone a istruirsi, a conoscere, a viaggiare, assicurata dai 73 anni di pace, dalla fine della guerra, certo, dell'8 maggio, sia servita almeno a questo, cioè non arrivare agli estremi della divisione dell'odio. Un odio e una divisione che, guardate, non sta per aria, non sta sull'Aquarius e basta, non sta sui social network, non sta sulle parole violente che ci diciamo per strada, o che non abbiamo, peggio, il coraggio di dire perché sono sconvenienti, ma in realtà nel nostro intimo pensiamo. A un certo punto questa roba precipita e c'è una canalizzazione concreta, diventa un atto, diventa l'atto individuale, poi diventa un atto collettivo, diventa una pretesa, diventa una rivendicazione e poi diventa forse anche uno schieramento e un esercito.
Sentiamo che cosa ne pensa Daniel Vogelmann, che è il patron di Giuntina, membro della comunità ebraica fiorentina, che ha una storia familiare anche, come dire, molto importante e drammaticamente intrecciata con i tempi in cui si schedavano le persone per etnia, diciamo così. Daniel, buongiorno a te, ben trovato, grazie per essere con noi questa mattina.
Buongiorno, ciao.
Che cosa hai pensato quando hai visto questa cosa di schedare i rom?
No, la parola censimento mi ha fatto venire subito un brivido, perché non potevo non associarlo al censimento del 1938 degli ebrei, con le conseguenti leggi razziali, e poi siccome queste schede non furono buttate via il 25 luglio o l'8 settembre, servirono ai nazifascisti per deportarli gli ebrei, quindi mi ha fatto impressione. Poi, come sempre succede in questi casi, ci sono state delle piccole smentite, perché questa è anche la tecnica, direi, usata dai regimi totalitari: noi spariamo, poi vediamo i risultati, se c'è qualche protesta cambiamo un po' le cose, tanto il nostro consenso aumenta, perché se oggi si guardasse a quant'è, la Lega sarebbe molto più di ieri e quindi si è sempre ottenuto qualcosa. Il nostro alleato di governo tanto non sa cosa dire, fa parte qualcosa tipo che è incostituzionale, ma va bene così, va tutto bene così, e poi insomma la preoccupazione c'è.
Questo dal punto di vista delle istituzioni, del governo, dei politici, eccetera, eccetera, ma dal punto di vista delle persone che tu incontri al bar, diciamo così, qual è l'ambiente in cui ti ritrovi in questo momento? Cioè, la cosa che preoccupa di più non è soltanto le cose che dice Salvini, ma quanto Salvini stia piacendo in questo momento.
Infatti, quello che dicevo prima, anche questa cosa del censimento piace, anche perché non si rende conto, una cosa è il censimento generale, una cosa fare un censimento cosiddetto etnico. Ma la frase più tremenda è stata quella: sono italiani, ce li dobbiamo tenere. Per cui si comincia così, poi dice vabbè, italiani ma di serie B, magari non so poi cosa bene facciano i job, perché il problema dei rom esiste evidentemente, ma non è questo il modo di affrontarlo, anche perché poi una volta che ci hanno schedati, ora dicono monitorati, poi si capiscono tutti. Non so cosa possiamo fare, poi invece penso ai bambini, no? Mi dicevi, ma sai, al bar io ci vado poco e non sono anche uno che parla tanto, poi che se ne dica, noi siamo privilegiati a vivere in Toscana, anche se insomma anche qui le cose cambiano, perché insomma non c'è, questo ormai va ripetuto, le ragioni di rabbia, di scontentezza ci sono, è la ragione che manca, perché anche il tempo di non sempre per citare Hitler va bene, bene come esempio, c'era una popolazione che aveva perso la guerra, noi forse si sono persi, non siamo andati ai mondiali insomma, e frustrata, povera eccetera, e quindi ha dato democraticamente il voto a uno che gli prometteva mare e monti, e qualcosa gli ha anche dato, che poi invece sia stata più la democrazia eccetera che abbia portato a quello che ha portato, a molte è interessato poco, solamente forse alla fine nella distruzione generale con tanti morti qualche dubbio gli è venuto, ma non a tutti, non a caso ci sono i neonazisti, i fascisti.
Ma tu come ebreo hai paura, Daniel?
Ma direi non più di tanto, no, però appunto cosa volevo dire? No, sai, io ho paura quando si comincia a dire che il popolo ha sempre ragione, quando si comincia a dire che il popolo ha sempre ragione è molto rischioso, insomma.
Questa mi sembra una riflessione molto interessante. Daniel Vogelmann, grazie per essere stato con noi questa mattina, per le tue riflessioni.
Grazie a te, ciao ciao.
Il popolo ha sempre ragione. Le piacerebbe una dittatura? Sì, sono tornato, il film con Massimo Popolizzi.
Sì, l'ho visto pochi giorni fa.
Un partito Massimo 2, una dittatura ma libera. Questi sono gli italiani. Sì. Anche se noi continuano a scriverci sempre la stessa cosa, cioè la preoccupazione maggiore, no, questo lo leggiamo dopo, anche voi state facendo demagogia, siamo a questo punto, è anche merito della sinistra, vogliamo continuare a svilupparci su questa cosa, va bene.
Ma basta, ora ti rispondo secco, cioè, su questa cosa del merito della sinistra, noi siamo gente normale, che abbiamo fatto famiglie, lavoro, studi e che ci siamo messi a servizio, poi mi si ottura il nervo su questa cosa qua, che siamo quelli che si sta fuori dal mondo, non, cioè, è che stamani mattina ho preso un missile perché abito sulla Luna, su una stazione spaziale, e poi sono arrivato qui alla radio e fra pochi minuti vado in ufficio, no? Non facendo un caso questo, io attorno a me persone si impegnano ogni giorno, decine e decine di volontari alla festa dell'unità, sindaci dei comuni metropolitani hanno vite normali, hanno mutui come tutti, si combattono la vita, portano bambini ai centri estivi che non è una questione di sinistra, è una questione di visione del mondo. Allora, se la nostra visione del mondo significa bisogna impegnarsi per qualcosa di diverso rispetto al proprio destino personale, allora significa essere di sinistra. Tutto il resto, questa intellettualità legata alla sinistra, è una cosa che non esiste. Smettiamola di dire cialtronerie su questo. Allora, qual è l'obiettivo di fondo? Noi veniamo da storie anche personali, anche familiari, ci sono storie incredibili come quella di Daniel Fogelman, in cui si deve rendere qualcosa al nostro passato. Se il fatto che uno può avere in una famiglia persone malate croniche, faccio un caso personale, e ha avuto la possibilità per 30 anni di farsi curare senza pagare un euro, va bene, un euro, perché la sanità pubblica ci ha curato i nostri genitori e vorrei che continuasse a curare i miei figli senza pagare un euro alla malata cronica, questo significa essere di sinistra, cioè combattere per questi valori. La vogliamo smettere di fare la demagogia della demagogia, di dire alle radio, alle situazioni più generali, ma tanto voi di sinistra. E c'è fatica a vivere la vita quotidiana con questi valori, è molto più facile rinchiudersi nell'idea, certo, e comunque è un problema degli altri, non è un problema nostro, è un problema di attitudine e di combattere per dei valori che sono superiori a noi e lo dobbiamo fare tutti i giorni, non il nostro piccolo, andando a fare servizio alla pubblica assistenza, facendo dignitosamente il proprio lavoro di cassiere in banca, portando tutti i giorni i bambini a scuola, raccattando un pezzetto di sudicio, o chi ha la fortuna di farlo a tempo pieno come lo può fare un sindaco di una media città italiana come Scandicci. Ma questa è la visione di sinistra, non c'è altro oltre a questo, non c'è molto altro rispetto a questo.
C'è una telefonata, la prendiamo subito. Pronto, buongiorno.
Pronto, buongiorno, sono Cristiano da Pistoia.
Buongiorno Cristiano.
Allora, io sono... mi sentite?
Prego, prego.
Ah sì, pensavo non mi sentisse. Allora, io sono un elettore 5 Stelle, nel senso, non mi piace dirlo così perché sembra ontologico, io ho votato 5 Stelle. Io ho seguito il blog di Grillo da tempi, proprio da molto prima che nascesse il Movimento 5 Stelle.
Ai tempi dei meetup, eccetera.
Come?
Ai tempi dei meetup, eccetera. Prego, prego, non ti voglio interrompere, dici la tua opinione.
Sì, sì. Quello che volevo dire è che sono sconvolto dal silenzio assordante del 5 Stelle di fronte ad ogni sparata di Salvini, perché questo non è quello che si voleva 10-15 anni fa, quando tutto questo è iniziato.
Certo.
Cioè, avete perfettamente ragione a dire che il 5 Stelle in questo momento stanno facendo, non stanno facendo niente, nel senso, la mia sensazione è che abbiamo fatto una specie di accordo di non belligeranza, per cui lui può dire quello che gli pare e non deve mettere bocca a nessuno, e nessuno deve mettere bocca su quello che dicono quegli altri, solo che Salvini è tutti i giorni in prima pagina con quelle sue sparate schifosissime, certo, mentre 5 Stelle, io in questo momento non mi è chiaro nemmeno cosa sta succedendo, so che Luigi Di Maio sta facendo dei tavoli di concertazione, ma non so altro. Tra l'altro, con i 5 Stelle doveva tornare il valore del Parlamento, doveva tornare il Parlamento in primo piano per legiferare, io non ho idea di cosa stia facendo il Parlamento, quindi c'è veramente una situazione di informazione che mi disturba, e il fatto che tutti i giorni che Salvini faccia la sparata e non ci sia una levata di scudi dei 5 Stelle per dire non il mio nome mi dà fastidio, certo. Io questo lo sto scrivendo tutti i giorni a Di Maio, ma ovviamente su Facebook va male quello che
vabbè
male.
Comunque fai sentire la tua voce in qualche modo.
Volevo dire che stamattina ho ricevuto una risposta da Luigi Gallo di Torre del Greco, che è tra i, secondo me, una delle persone migliori lì dentro, e effettivamente lui ha fatto un lungo post in cui disconosce completamente quello che sta accadendo con la Lega, solo che l'ho scoperto così perché me l'ha postato lui, cioè a livello nazionale non si riesce a sentire la voce dei 5 Stelle perché i 5 Stelle non hanno niente a che vedere con quello che sta facendo Salvini ora e non lo fanno sentire.
Posso chiederti perché avevi votato prima?
Io ho votato un po' di tutto, Di Pietro, ho votato anche PD in tempi non sospetti, ho anche votato Renzi alle primarie, pentendomene poi amaramente dopo, ho votato Verdi, c'erano Verdi, sono sempre un po' come Nanni Moretti, mi sono sempre trovato bene nelle minoranze, infatti essere ora la maggioranza mi sta dando molto fastidio.
Ti fa sentire a disagio. Grazie per la tua telefonata, molto bella, prego. Molto pulita, trasparente, sincera, no? Ha raccontato la sua storia, una bella cosa, no? Senza remore, senza volersi difendere, senza voler. Anzi, ha detto proprio la sua storia.
Apprezzabilissimo,
che
insomma, apprezzabilissimo. Io, per l'amor del cielo, sembra che ragionare ora di sinistra e di PD sia ragionare di una cosa stramorta, di inquietarsi. Ma c'è un popolo, un mondo, manda questo signore di Pistoia che ci ha telefonato e ci ha fatto una domanda. Di una rappresentanza vera, non della pallida idea della rappresentanza. Qui quando hanno trovato, perché poi hanno fatto un contratto che è il contrario della politica, il contratto è uno scambio, io ti do per avere, simile, cioè proprio una roba così, e la bramosia delle classi dirigenti 5 Stelle di andare a governare era palpabile, cioè saltavano sulle seggiole, gli sarebbe saltato il tappo se non fossero andati al governo, l'hanno talmente bramata questa cosa, è semplicemente è stata un'organizzazione delle poltrone. Quando hanno trovato uno che minimamente ha avuto più esperienza, più capacità, più formazione politica in senso l'ansia, li sta distruggendo, li sta mangiando, li sta prendendo a uno se li sta divorando tutti, e loro non sanno che pesci prendere, perché con un meetup e con un'organizzazione di marketing e non politica, senza un obiettivo forte, soltanto la vita, la coesistenza del quotidiano, e andare sempre contro, è un casino, non sanno cosa fare in questo momento.
No, ma soprattutto, come dire, non è chiaro a tanti cittadini che a non valorizzare le cose buone, ma certo, e a mettere tutto nello stesso buglione significa uccidere le cose buone, e adesso sostanzio quello che sto dicendo. Però ci scrive il presidente dell'ANED, dell'associazione degli ex deportati, dice: ma Conte c'è ancora? E lui non sa, Alessio Ducci, che Conte è stato spedito da Di Maio in Russia a sostenere gli azzurri, diciamo così. mi è scappata, è una battuta doverosa, però capito, quando uno scrive chiacchiere nei comuni per avere un permesso bisogna riempire 2000 fogli, come scrive questo ascoltatore qui, permesso, capito? Cioè non si va da nessuna parte, probabilmente, nel senso che sì,
no, ma va bene,
lui c'ha anche ragione lui, però non è così dappertutto, cioè se in questo periodo storico non esercitiamo la nostra capacità di discernimento è un guaio.
No, ma senz'altro. Poi il fatto di aver scelto, ora ritorno sulla battuta di Alessio Ducci e saluto caramente, insomma, Conte è il segretario comunale, non è il leader politico. Cioè, quando si fa una giunta, va bene, per verificare la legittimità contabile e giuridica degli atti, ci vuole un tecnico, certo, che l'atto che in quel momento lì deliberi in giunta o in consiglio comunale, a seconda della tipologia dell'atto, deve essere legittimo sia da un punto di vista contabile, di copertura contabile, e da un punto di vista giuridico. Conte fa questo di mestiere in Italia, non sta facendo il leader, e difatti fra i due sotto l'unico animale politico che c'è è Salvini, e sta facendo il leader Salvini, alla buona faccia del 32% degli italiani che ha creduto di dare un voto a 5 Stelle, e in realtà l'ha data alla Lega in questo momento.
Io l'avevo invitato a parlare di Open City in tutto questo. No?
Vai, la quotidianità ci passa avanti.
No, però cioè, parliamo anche delle cose belle, delle belle iniziative. Raccontiamo di Open City, poi tra un po' proveremo a collegarci con un'altra ospite estremamente interessante, perché stiamo parlando di una grande attivista rom. Tutte le didascalie che la riguardano dicono cittadina italiana, di una cosa strana che in realtà riguarda, come dire, sembra il 50% dei rom presenti sul nostro territorio, peraltro sono 150.000, quindi rispetto ai 60 milioni di italiani un numero assolutamente esiguo, veramente una minoranza. La sentiamo tra poco, però parliamo di Open City un attimo, che mi sembra comunque importante segnalare le cose interessanti che accadono.
È partito la scorsa settimana e la nostra estate culturale e sociale, che dura fino alla fine di settembre, sono 105 gli appuntamenti in città, da Piazza Matteotti fino al Parco dell'Acciaiolo, a Maria Settimo, a San Giusto, insomma ovunque, tutti i quartieri della città, ci sono tante cose, dal teatro alla musica al circo, agli spettacoli, ai concerti, al Cantanapoli, alle rassegne di teatro amatoriale, insomma è un'estate da vivere per il cinema, con gli amici del Cabiria all'Aurora per 3 settimane, sono il cinema sotto le stelle. Stiamo impegnando per rendere questa città con un filo continuo di proposte culturali, di proposte sociali, di incontro, una città aperta, compatta, che vuole stare insieme, non vuole alzare muri e che si vuole riconoscere e conoscere nel segno della cultura e della socialità.
Ci sono degli appuntamenti che coinvolgono anche l'associazionismo, i giovani, cioè questo è un aspetto in questo momento molto importante.
C'è un protagonista, cioè noi sostanzialmente facciamo un bando ad aprile di ogni anno, dando delle indicazioni molto generali su che tipo di proposte vogliamo accogliere, e solitamente tutte le associazioni del territorio e anche le associazioni culturali ci propongono la loro idea di città. Ci sono le Proloco con Campana, c'è il Pupi e Fresed, c'è le Cirque Fantastique, ci sono una serie di realtà operanti a vario livello, ci sono i circoli Arci, si sono messi insieme, hanno fatto una rete di proposte da Vingone a Badia Settimo, molto incentrate sul teatro vernacolare. C'è la compagnia Maldestro, di cui Merinacci lo scorso 2 giorni fa, la nostra valentissima attrice, è stata insignita uno dei premi più importanti a Firenze, insomma, con il Decamerone, tra l'altro, che c'è stasera al Pomario del Castello dell'Acciaiolo. Insomma, è un modo per vivere Scandicci, per vivere la contemporaneità delle nostre comunità in modo sereno e tranquillo.
Speriamo. Sindaco, grazie per esserci venuto a trovare, per aver discusso con noi non solo di Open City, di Scandicci, ma soprattutto, come dire, di questa attualità che ci circonda, che è un po' immediale e che riguarda i telegiornali, i giornali un po' invece è reale.
Se mi sento una battuta, ma fino a, se qui non ci si ferma, si respira, si approfondisce, secondo me stiamo precipitando in una contemporaneità che ci rende infelici.
Domani sarà con noi il presidente della regione Fico Rossi, che è anche, come dire, una delle espressioni della scissione di MDP, di LeU. Lei che domanda mi consiglia di farle? Di fargli?
Stiamo insieme.
Glielo dico così?
Non c'ha senso la divisione. Cioè, tutte le nostre città, la nostra storia, lo dico con riferimento, io davvero dopo, capisco forse qualcosa tra l'Arno, la Greve e il Vingone, fuori davvero un po' per scelta, un po' per incapacità, capisco molto poco di quello che succede. Ma la domanda è questa: la storia delle nostre comunità, anche quando una volta il Partito Comunista, per più lungo tempo, per meno tempo, ma con in modo significativo il Partito Democratico, sarebbero stati elettoralmente autosufficienti, nessuno mai si è sognato di non avere di non fare un programma e poi una rappresentanza nelle giunte e nei consigli comunali di tipo coalizionale. Cioè, la forza del centro-sinistra nelle nostre comunità è quello di essere inclusivo e di andare oltre i personalismi. Questo è il dato. Poi, se Rossi e Renzi hanno litigato, se la risolvono a casa con un caffè. Il problema sono gli obiettivi per i cittadini.
Sandro Fallani, grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, buona giornata.